Sempre più spesso leggiamo degli articoli o sentiamo di notizie dove educatori di infanzia, dove insegnanti nelle scuole non educano e al posto di educare magari hanno atteggiamenti, comportamenti violenti o abusanti. E c'era un genitore con un unico figlio con problemi d'apprendimento che per poterlo aiutare decide di portarlo da un professionista, da una persona competente nel settore. E lo specialista però era più interessato ai soldi del genitore che al benessere del figlio. Quindi decide di non aiutare realmente il figlio, gli fa fare degli esercizi, qualcosa qua e là, ma senza andare veramente a lavorare sulla problematica e senza portare degli effetti reali nella vita di questo ragazzo. E il genitore, accorgendosi che c'era qualcosa che non andava, a un certo punto parla con lo specialista, gli fa presente la situazione, perché non lo convince quello che sta facendo. E lo specialista, subendo questa critica, indispettito da questa cosa, al posto di cambiare atteggiamento e comportamento, comincia a parlare male del genitore al figlio. E prima incomincia a parlare male dei genitori, poi incomincia a parlare male al figlio, incomincia a offenderlo per le sue difficoltà, a trattarlo male, disprezzandolo, facendogli pesare il fatto che non impara nulla e che non riesce a fare gli esercizi. E il genitore poi viene a scoprire questa cosa e vede anche le immagini di queste violenze sul figlio. E voi siete il genitore, che reazione avreste? Gli metto le mani addosso. Che emozione vi è venuto pensando a questo? Si può dire, rabbia, un'aggressività. E oggi vedremo proprio la rabbia di Gesù. Oggi vedremo una rabbia profonda di Gesù, una rabbia che nasce dal suo amore per delle persone, una rabbia immensa per chi allontana i suoi figli da Dio. Vedremo una rabbia d'amore. E la possiamo vedere nel capitolo 23 di Matteo. E possiamo leggerlo insieme. Leggerò da una versione leggermente diversa perché è un pochettino più fluida. Quindi Matteo capitolo 23 ci parla proprio di questa rabbia d'amore. E pensate, Gesù è a Gerusalemme, mancano 2 giorni alla sua morte e lui sa di essere lì per quello. L'ha già detto ai discepoli, sa che in quel momento, fra 2 giorni, sarà un momento difficile, sente la pressione salire. Il capitolo che leggeremo è diviso in tre parti. C'è una prima parte dove parla dell'atteggiamento sbagliato dei religiosi, una seconda parte che è caratterizzata da 8 maledizioni. Guai a voi, ripete per 8 volte. E poi la terza e ultima parte è rivolta a Gerusalemme, quindi un momento di profonda tristezza di Gesù. E questo brano non deve essere letto del tipo birbantelli. Avete fatto qualche cosina, vi faccio Totò sul sederino. Non è questo l'atteggiamento di Gesù, non è questo il modo di rivolgersi a Gesù, di Gesù verso i religiosi. Deve essere letto con indignazione, con quell'emozione che avete provato voi pensando a questo padre che vede il figlio trattato in quel modo. E Gesù cominciò a parlare alla folla e ai suoi discepoli e diceva: i maestri della legge e i farisei hanno l'incarico di spiegare la legge di Mosè. Fate quello che vi dicono, ubbidite ai loro insegnamenti, ma non imitate il loro modo di agire, perché essi insegnano, ma poi non mettono in pratica quello che insegnano. Preparano pesi impossibili da portare e li mettono sulle spalle degli altri, ma da parte loro non vogliono muoverli nemmeno con un dito. Tutto quello che fanno è per farsi vedere dalla gente. Sulla fronte portano le parole della legge in astucci più grandi del solito, le frange dei loro mantelli sono più lunghe di quelle degli altri, desiderano avere i posti d'onore nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, essere salutati in piazza e essere chiamati maestro. Voi però non dovete fare così. Non fatevi chiamare maestro, perché voi siete tutti fratelli e uno solo è il vostro maestro. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è in cielo. E non fatevi chiamare capo, perché uno solo è il vostro capo, il Messia. In mezzo a voi il più grande deve essere il servitore degli altri, e chi vorrà farsi grande Dio lo abbasserà, chi resterà umile Dio lo innalzerà. Ma guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei, voi chiudete agli uomini la porta del regno di Dio, non entrate voi e non lasciate entrare quelli che vorrebbero entrare. Guai a voi, ipocriti, maestri della legge, farisei, voi fate lunghi viaggi per terra e per mare, pur di riuscire a convertire anche solo un uomo. Ma poi quando l'avete conquistato lo fate diventare degno dell'inferno, peggio di voi. Guai a voi, guide cieche. Voi dite, se uno giura per il Tempio, il giuramento non vale niente, se invece giura per il tesoro del Tempio, allora è obbligato. Ignoranti e ciechi, che cosa è più importante, il tesoro o il Tempio che rende sacro il tesoro? Voi dite anche, se uno giura per l'altare, il giuramento non vale niente, se invece giura per l'offerta che si trova sull'altare, allora è obbligato. Ciechi, che cos'è più importante, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Chi giura per l'altare giura anche per tutto ciò che vi sta sopra. Chi giura per il Tempio giura anche per Dio che vi abita. Chi giura per il cielo giura anche per l'autorità di Dio che è in cielo. Guai a voi, ipocriti, maestri della legge, farisei. Voi date in offerta al Tempio la decima parte anche di piante aromatiche come la menta, l'aneto, il cumino. Ma poi trascurate i punti più importanti della legge di Dio, la giustizia, la misericordia, la fedeltà. Queste sono le cose da fare, anche senza trascurare le altre. Siete guide cieche. Voi filtrate le bevande per non mangiare il moscerino e poi ingoiate il cammello. Guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei. Vi preoccupate di pulire la parte esterna dei vostri piatti e dei vostri bicchieri, ma intanto li riempite dei vostri furti e dei vostri vizi. Fariseo cieco, purifica prima quello che c'è dentro il bicchiere, poi anche l'esterno sarà puro. Guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei. Voi siete come tombe imbiancate, all'esterno sembrano bellissime, ma dentro sono piene di ossa di morti e di marciume. Anche voi esternamente sembrate buoni agli occhi della gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di male. Guai a voi, ipocriti, maestri della legge e farisei, voi costruite belle tombe per i profeti, decorati i sepolcri degli uomini giusti. Voi dite, se noi fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non avremmo fatto come loro, che hanno ucciso i profeti. Intanto voi dichiarate contro voi stessi di essere discendenti di quelli che hanno ucciso i profeti. Continuate, state portando a termine quello che i vostri padri hanno cominciato. Serpenti, razza di vipere, come potrete evitare i castighi dell'inferno? Perciò ascoltate, io manderò in mezzo a voi profeti, uomini sapienti e veri maestri della legge di Dio, e voi alcuni li ucciderete, altri li metterete in croce, altri li frusterete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete in tutte le città. Così ricadrà su di voi il sangue di tutti i delitti compiuti contro persone innocenti, dall'uccisione di Abele il giusto fino all'uccisione di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi avete assassinato tra il santuario e l'altare. Vi assicuro che tutto ciò avverrà durante questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che metti a morti i profeti e uccidi a colpi di pietra quelli che Dio ti manda. Quante volte ho voluto riunire i tuoi abitanti intorno a me, come una gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Ebbene, la vostra casa sarà abbandonata, perché io vi dico che da questo momento non mi vedrete più fino al giorno in cui direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo scrive per guidare i discepoli nella maturità. E il messaggio che vuole dare con questo capitolo è che la conseguenza maggiore della religiosità è la rabbia che Gesù e il disprezzo che Gesù ha verso chi si comporta in questo modo. Nei capitoli precedenti abbiamo visto quale dovrebbe essere l'atteggiamento giusto. Abbiamo visto che un discepolo di Cristo nel suo cammino nel regno di Dio dovrebbe avere come atteggiamento l'umiltà e il servizio verso le altre persone. Adesso vuole concludere questa sezione narrativa per far vedere le conseguenze che può avere un atteggiamento diverso, un atteggiamento superficiale, ipocrita o religioso. E Gesù inizialmente si rivolge ai discepoli, alla folla col quale parla, poi si rivolge direttamente ai farisei, agli scribi, a queste persone religiose che si comportavano bene, ma che in realtà nel loro intimo non erano così. E Matteo, riportando questo testo nel Vangelo, vuole mettere in guardia anche noi, noi che leggiamo oggi queste parole. Non basta chiamarsi cristiani, frequentare la domenica mattina, comportarsi bene, magari facendo anche tante cose buone, belle, ammirevoli, o anche insegnando concetti religiosi, dicendo cose giuste e cose sbagliate dalle altre persone. L'ipocrita è colui che simula qualcosa, un buon comportamento, un buon atteggiamento, ma in realtà il suo essere è diverso, nel suo intimo è qualcosa di diverso e non rispecchia quello che le sue parole e le sue azioni fanno. Qualcuno ha detto: la religione avvicina le persone alle chiese, l'ipocrisia le riempie. Chiaramente non credo conoscesse molto Dio e non credo avesse un buon rapporto col cristianesimo. La religiosità ipocrita e vanagloriosa, come quella che abbiamo letto dei farisei, allontana le persone dal conoscere Dio. E l'ipocrita ama se stesso, ama la propria immagine, la propria posizione, il suo servizio è finalizzato a, non all'umiltà, al servizio verso l'altro, all'amore verso l'altro, ma al contrario, all'orgoglio, a essere valorizzato, a essere messo al centro dell'attenzione. Ed è tutto il contrario di quello che invece Gesù ha fatto e ha dimostrato. Lui che veramente è il re dei re, il signore dei signori, l'onnipotente, il creatore, che era in cielo, ha deciso di togliere questa immagine, scendere sulla terra, incarnarsi in Gesù e a quel punto servire con umiltà e a quel punto mostrare, conquistare col suo amore, col suo servizio la vita delle persone che ci circondano, la nostra vita. Ho uno zio, lo zio Giovanni, è un prozio, lo zio di papà, che adesso ha 80 e qualcosa anni. E lui durante il periodo della guerra era stato mandato a un orfanotrofio cristiano con sua sorella. E mentre era lì hanno separato il fratello e la sorella, perché dovevano, c'era maschile e femminile, e i responsabili, il direttore di questo orfanotrofio, diciamo che ha avuto un comportamento molto rigido, non l'ha trattato bene, lo ricattava non facendogli vedere la sorella più piccola, e tutto indorato di cristianesimo. Questo ha portato mio zio Giovanni a rifiutare fino ad oggi il messaggio d'amore di Cristo. Chiaramente zio Giovanni ha le sue responsabilità, perché al di là del comportamento di questo direttore poteva fare le sue scelte, ma c'è una grossa responsabilità su questa persona che, al posto di aiutare un bambino ad avvicinarsi a Dio, l'ha allontanato, forse per l'eternità. Scusate. Nella prima sezione di questo brano abbiamo visto che Gesù ci ricorda che gli ipocriti e vanagloriosi non hanno l'atteggiamento giusto per entrare nel regno di Dio e per servire nel regno di Dio. E questi sono aspetti che i discepoli di Cristo non possono avere, non possono mantenere questo atteggiamento. Nella seconda sezione invece ci sono 8 guai a voi, 8 motivi della rabbia di Gesù. Gesù minaccia, maledice i religiosi perché non fanno entrare le persone nel regno di Dio, perché non aiutano i bisognosi, perché creano religiosi e non discepoli di Cristo, perché non capiscono il valore di Dio e seguono pratiche religiose, perché fanno cose poco importanti e si dimenticano degli aspetti importanti della religiosa, del rapporto con Dio, quindi l'atteggiamento e le azioni, perché non sono puri interiormente e nascondono la verità, perché sono solo una facciata, hanno delle maschere ma fingono quello che non sono, perché sono colpevoli di non ascoltare Dio ripetutamente. E riusciamo adesso a capire meglio la rabbia di Gesù quando parla con queste persone, quando vede queste persone? È una rabbia motivata dall'amore, l'amore per le persone che vengono allontanate, che vengono bloccate nel loro cammino verso Dio perché ci sono persone ipocrite, persone religiose. E è così feroce la rabbia di Gesù, perché proprio a chi dovrebbe mostrare l'amore di Dio, chi dovrebbe essere il primo veicolo, il primo messaggio d'amore per le persone, in realtà sta facendo l'opposto, in realtà sta bloccando queste persone. E i farisei dovevano presentare il regno di Dio, insegnarlo, avvicinare le persone a Dio, cercare di farglielo comprendere, farglielo rendere personale, vicino alla vita di tutti i giorni, ma col loro comportamento, la loro ipocrisia, hanno rovinato delle persone, la vita delle persone. La grazia di Dio è per tutti, Dio vuole salvare tutti, Gesù è venuto per tutti. E non parla mai nei Vangeli con questa rabbia, con questa aggressività ai peccatori, a quelli che hanno bisogno di salvezza. Cerca di conquistarli col suo amore, cerca di comprenderli, di parlare a loro. Le uniche persone col quale Gesù si permette di parlare in questo modo, di agire in questo modo di rabbia, è proprio con chi è religioso, farisaico. Quando entra nel Tempio, che vede che al posto di essere un luogo di preghiera, è un mercato. E Gesù dà la possibilità di ravvedimento anche ai farisei. Abbiamo letto 22 capitoli fino adesso e ripetutamente gli mostra qual è la strada, gli fa capire che possono cambiare ancora, che c'è speranza per loro. Però è anche molto chiaro e molto duro, perché chi resiste, cioè per chi resiste c'è una condanna molto forte. E pensiamo agli atei o a chi critica il cristianesimo, sono pieni di esempi da utilizzare per dimostrare, tra virgolette, che il cristianesimo non ha valore a causa dell'ipocrisia, a causa di azioni non coerenti di cristiani. Possiamo risalire in tutta la storia del cristianesimo, dalle guerre, dall'atteggiamento settario, dalle lotte di potere. Un solo cristiano ipocrita o incoerente demolisce il lavoro e la testimonianza e la fedeltà di 10 cristiani, magari discepoli di Cristo. E purtroppo ci sono molti più cristiani incoerenti che discepoli di Cristo fedeli. E forse anche molti di noi possiamo pensare ad esempi di questo genere. Quante volte avete visto amici o parenti rifiutare il messaggio del Vangelo perché l'hanno ricevuto da cristiani incoerenti? Hanno rifiutato Dio perché hanno visto un Dio strano, cattivo, egoista, o metteteci quello che volete. Hanno visto un Dio, o meglio, hanno visto presentare Dio in un modo sbagliato, grazie al comportamento o all'atteggiamento incoerente di alcune persone, e hanno deciso di rifiutare completamente Dio. Gruppi religiosi che sfruttano la religiosità per arricchirsi, se ci pensiamo ci vengono subito i nomi. Responsabili di chiesa che predicano la mattina e poi non si occupano delle persone durante la settimana, o appesantiscono con sensi di colpa, creando una religiosità di forma. Lavoratori cristiani che rubano, che non si dedicano al lavoro con dedizione, o che trattano i dipendenti con principi non proprio cristiani. Famiglie per bene, tutte perfettine, che vivono nel terrore del padre durante la settimana, o genitori incoerenti che la domenica pregano, lodano Dio, un bel sorriso, e poi durante la settimana trattano male i figli, o tra i genitori si trattano male. Coppie non più tali, o coppie che vivono da scoppiate in casa, che parlano di Vangelo, ma non mostrano la potenza del Vangelo nelle loro vite. Ragazzi che sanno i versetti a memoria, hanno fatto tutta la scuola domenicale, tutto quanto, La mattina, domenica mattina in chiesa, martedì nelle cellule. E poi magari durante la settimana vivo una vita moralmente incoerente. Tutte queste persone, con il loro comportamento, con il loro atteggiamento ipocrita, con una religiosità di forma, allontanano persone amate da Dio e impediscono alle persone di conoscerlo realmente e di ricevere la sua grazia. E la seconda parte ci fa vedere che i discepoli di Cristo, che se i discepoli di Cristo non rimangono fedeli e incominciano a comportarsi in un modo diverso, incominciano ad allontanare le persone da Dio, a non prendersi cura dei bisognosi, a non curare le cose veramente importanti della vita, vivendo una religiosità apparente e rifiutando la correzione di Dio, allora la rabbia di Gesù si rivela ancora. Quando giocavo a calcio nel periodo delle superiori, diciamo che non sono convinto di aver aiutato i miei compagni di squadra ad avvicinarsi a Dio. Nel gioco del calcio sono onesto ma molto aggressivo, non mi piace perdere e diciamo ci metto tutto il fisico e anche di più. E a quel tempo spesso nel sfogare la mia aggressività la sfogavo anche nei confronti dei miei compagni di squadra, quindi parolacce, offese e così via. Chiaramente questo mi dava fastidio, perché poi a mente fredda dicevo non va mica bene. Però siccome non mi sentivo a posto, siccome mi rendevo conto che il mio comportamento non era proprio ottimale, allora la mia scelta era quella di non parlare neanche del Vangelo, proprio per non creare incoerenza, no? Quindi ho sbagliato due volte. Perché il mio comportamento, o meglio, se io avessi parlato del Vangelo, il mio comportamento avrebbe sconfessato quello che stavo dicendo. Per evitare questo, me ne sono stato buono buonino. Il silenzio non è una soluzione all'ipocrisia o all'incoerenza. Il silenzio continua ad allontanare le persone da Gesù. Avrei dovuto confessare il mio comportamento sbagliato, avrei dovuto chiedere perdono ai miei compagni, chiedere a Dio di aiutarmi a cambiare questo mio atteggiamento, questo mio comportamento. Poi l'ho capito, finalmente. Quindi continuo a giocare per vincere e ad usare aggressività nel campo. Però è cambiato il mio modo di relazionarmi con i compagni di squadra. Quindi se prima offendevo e sgridavo, adesso tendo a incoraggiare, a sostenere nel gioco di squadra. E Gesù in tutto il Vangelo di Matteo cerca di aiutare anche i farisei e i religiosi, gli fa vedere chiaramente la loro ipocrisia, ma gli indica anche una via per cambiare e spera che essi cambino realmente. Tra di loro ci sono persone come Nicodemo che stavano facendo questo cammino di cambiamento e sappiamo che anche dopo Paolo stesso era un fariseo e tutto quanto e anche lui è stato toccato dalla grazia di Dio, quindi c'è la possibilità di cambiare. E infatti nell'ultima parte di questo brano troviamo ancora questa nota di speranza. Nella terza sezione, quella rivolta a Gerusalemme, in tre versetti troviamo una profondità di pensiero, un'emozione, uno spessore teologico impressionanti. Nel primo versetto, il 37, traspare la profonda tristezza e delusione di Gesù. Dio ha fatto di tutto per aiutare il suo popolo nei secoli, ha cercato di comunicare con loro, ha mandato profeti, ma è sempre stato respinto. E uso un'immagine dolcissima, l'affetto di una mamma che cerca di accogliere, di proteggere i propri figli, di custodirli, come una chioccia, una gallina. Ma i figli la rifiutano. E in questo versetto c'è anche una dichiarazione profondissima di Gesù. Sta dicendo che era proprio lui, nei secoli passati, a fare questo. Era Gesù che cercava, e Gesù è Dio quindi. Gesù si riconosce nell'opera dei secoli precedenti, di quando Dio cercava di riaccogliere il suo popolo, di comunicare, di farlo crescere in questo modo. Mentre nei versetti 38 e 39 ci rivelano due aspetti collegati, l'abbandono di Dio e la speranza. La profezia di Gesù si è puntualmente avverata negli anni successivi e nei secoli successivi. Nel 70 d.C., quindi circa 40 anni dopo che Gesù è morto, il Tempio di Gerusalemme è stato abbattuto, distrutto, e poi da lì in avanti, nei secoli, fino all'ultimo secolo, fino al Novecento, il popolo di Israele è stato disperso, allontanato, perseguitato, martoriato, tutti le hanno prese a bastonate, insomma. E l'ultima storia recente, negli ultimi 50 anni, ci sono stati dei cambiamenti. Quindi c'è l'abbandono di Dio e si è manifestato, ma si è manifestata anche la sua fedeltà, perché ha sempre mantenuto in vita il suo popolo. Nonostante i continui tentativi di distruggerlo, è l'unico popolo che ha una continuità con l'antichità. Sono finiti i Romani, sono finiti i Greci, i Persiani, i Babilonesi, tutti il Sacro Romano Impero e tutto quanto. Il popolo di Israele c'è ancora adesso, con continuità storica. E quindi la fedeltà di Dio si rivela anche dando una speranza certa. Per coloro che riconoscono che Gesù è il Messia, che Gesù è il Cristo, hanno una nuova possibilità di ritrovare la presenza di Dio. Quindi sono stati abbandonati, ma chi riconosce Gesù lo ritrova. Viene di nuovo, e Dio accoglie nuovamente questa persona. Gesù sta dicendo che il suo abbandono dura finché non accettano che proprio Gesù è colui che viene da Dio, che Gesù è il Messia, il Cristo. E in questa terza sessione troviamo proprio la tristezza di Gesù, la sua tristezza nel vedere discepoli, persone che preferiscono non ascoltare il suo appello al cambiamento e preferiscono invece continuare nel loro modo. Ma vediamo anche che c'è speranza, che Gesù non abbandona definitivamente, che non chiude tutte le possibilità, ma dice: se riconoscete, c'è la possibilità di cambiare. E la speranza è ancora una volta riconoscere le nostre mancanze, la nostra ipocrisia, confessarla, e Gesù è l'unico che può usarci grazia e purificarci e darci nuova possibilità di cambiare atteggiamento e di cambiare comportamento. E quindi, riassumendo tutto il capitolo, abbiamo visto che la rabbia di Gesù è rivolta a coloro che vivono una vita religiosa, che vivono una vita ipocrita, che non svolgono la funzione che dovrebbero avere. In quest'anno abbiamo ripetuto spesso: essere luce, essere sale. E lì dice: se la luce non illumina, se il sale non conserva, non sala, non insaporisce, che serve? Se la nostra vita non è luce e sale, Dio ci dice queste parole, Gesù ci sta dicendo queste parole. Ma Matteo riporta questo brano proprio per ricordare anche a noi discepoli di Cristo che ci sono conseguenze estremamente gravi se non siamo coerenti, se non viviamo una vita con Dio lineare, se viviamo con religiosità, con ipocrisia. Abbiamo parlato che Dio è ricco in grazia, abbiamo detto stamattina. Abbiamo visto alcuni aspetti della sua ricchezza, e la sua ricchezza si manifesta anche in questo, che ci dà la possibilità, la speranza di poter cambiare. Non c'è un punto fine in questo momento, ma c'è: oggi possiamo cambiare, oggi possiamo rinnovare questa misericordia. Questo rimane un avvertimento, il capitolo 23 di Matteo rimane per noi un avvertimento. Se però ci stiamo rendendo conto stamattina, forse ce ne siamo resi conto già più volte, stamattina è soltanto un rinnovare questo ricordo, che in alcuni ambiti della nostra vita forse non siamo così coerenti, forse non siamo così fedeli al messaggio di Cristo, allora abbiamo una soluzione disponibile. Possiamo trasformare la rabbia di Gesù in grazia. Ed è proprio Gesù stesso che può fare questo. E in pratica abbiamo visto che ci sono due passaggi per tornare a essere discepoli fedeli, che il primo è la confessione, il secondo è un cambiamento reale nel nostro atteggiamento e nel comportamento. La confessione chiaramente deve essere rivolta prima di tutto a Dio. Quindi confessare i nostri peccati, Egli è fedele e giusto. E quindi riconoscere le nostre incoerenze, la nostra ipocrisia, il nostro stare sempre un po' in bilico, ma confessarlo anche alle persone che abbiamo ferito, confessare il nostro peccato a chi è stato bloccato dal nostro comportamento, dal nostro atteggiamento, i nostri colleghi, la nostra famiglia, figli, marito, moglie. Confessione vuol dire ammettere di aver sbagliato, e questo trasmette il messaggio profondo della grazia di Dio. Non è con facciamo finta di nulla che si risolvono le cose. Oltre alla confessione c'è anche il cambiamento, e su questo ci troviamo a lottare quotidianamente. Un cambiamento che deve essere interiore, quindi nel nostro atteggiamento, allinearci con quello che è l'atteggiamento del discepolo di Cristo, quindi un discorso di umiltà, di servizio, un discorso di amore. E poi questo trasformare anche le nostre azioni, il nostro comportamento. Quindi ci sono anche degli aiuti pratici che possiamo usare. Per esempio, chiaramente alla base bisogna curare il nostro rapporto con Dio, chiedergli aiuto. È inutile cercare di essere coerenti con i principi di Dio se non abbiamo un rapporto con Dio. Si torna al discorso di religiosità e ipocrisia. Poi possiamo chiedere aiuto agli amici. Ci sono intorno a noi persone che conosciamo che magari stanno già facendo un cammino di discepolato con Cristo fedele, che anche loro hanno le loro difficoltà, non è che c'è qualcuno perfetto, ma che nelle loro difficoltà continuano a ricordarsi che tutto è basato sulla grazia di Dio, confessare il peccato, ricominciare, e Dio ha potere di trasformare le nostre vite. Quindi discorso di discepolato costante, mentoring, se ogni tanto torna questa parola. Sicuramente ci fa del bene frequentare persone che possono influenzarci positivamente e sostenerci nel nostro cammino di discepoli. Quindi possiamo fare con loro degli hobby, uscire insieme, andare a fare delle gite, mangiare insieme, ma per condividere le nostre vite, per confrontarci nelle nostre vite. Anche partecipare agli eventi della Chiesa, la domenica, le cellule, eventi speciali, l'incontro del 24 dicembre, sono tutti momenti nel quale la condivisione con altri fratelli ci permette di essere incoraggiati, di essere alimentati nel nostro cammino di discepoli fedeli. E poi se ci sono difficoltà particolari, ambiti della nostra vita dove facciamo più fatica, allora possiamo rivolgerci anche chiaramente agli anziani, a persone preparate in determinati ambiti, che possano seguirci in cammini specifici. Pensiamo anche alle sofferenze che abbiamo sentito in questi giorni. Laura è stato un sostegno specifico per un'esigenza fisica e spirituale anche di Mirella. Quindi questo modo di vivere, questi aspetti sono cose concrete, pratiche, che possono aiutarci possono aiutare Dio a lavorare nelle nostre vite, a trasformare le nostre vite. E stamattina, per concludere, vi vorrei lasciare tre sfide per la settimana. È la sfida del fare, la sfida di coerenza e la sfida di compagnia. La sfida del fare è nel confessare le vostre mancanze alle persone che sapete di aver ferito, che sapete di aver influenzato negativamente nel rapporto con Dio, che sapete di aver magari bloccato nel loro cammino verso Dio, o viceversa, che li avete bloccati a un Dio che parla. E quindi servirà una buona dose di umiltà, di coraggio, trovare il momento giusto. Però questa è la prima sfida. Confessate le vostre mancanze verso le persone verso le quali siete stati mancanti. La seconda sfida è la sfida di coerenza. Immagino che mentre si parlava stamattina vengano in mente aspetti della nostra vita, io per primo, dove non sono proprio coerente, non sono proprio fedele discepolo di Cristo. E quindi in quale ambito della nostra vita, della nostra settimana, viviamo in un modo incoerente? E la sfida è di chiedere a Dio la saggezza e la forza per cambiare in questo aspetto. Cominciamo da un aspetto e preghiamoci, riflettiamoci, troviamo delle strategie pratiche, dei cambiamenti concreti che possiamo fare per essere coerenti, e magari condividiamolo con un fratello, chiediamo a lui di pregare per noi, raccontiamo quando ci troviamo in cellula le vittorie che abbiamo avuto, o a volte le sconfitte, che possono essere però un nuovo inizio per vincere la prossima battaglia. La terza sfida è la sfida di compagnia, appunto parlare con qualcuno di fiducia che possa aiutarci a svolgere questo cammino, ad essere incoraggiati per lavorare sulla nostra vita. Può essere la moglie e il marito, ma può essere anche qualcun altro che ci sta vicino, un amico fedele, una persona che può portare insieme a noi il peso delle sfide che abbiamo durante la settimana. Quindi queste sono le tre sfide della settimana, del fare, confessare, della coerenza, quindi lavorare su un aspetto dove riteniamo di essere incoerenti, e della compagnia, quindi della condivisione con qualcuno che possa portare con noi questa sfida.